amici, il Lab di Conte vola, è già il momento di sognare. Secondo voi sì o no? È troppo presto, ne parliamo insieme, partiamo!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, Marte Sport Live, sino alle 14, focus sui sogni o bisogni del Napoli, ma anche sulla Serie A. Ovviamente parleremo molto dell'impatto di Conte, che ha ormai in pugno il Napoli, dopo 4 giornate, con i vostri messaggi al 339-666-9990 e con grandi ospiti. Partiamo subito anche con gli ospiti, ma prima devo fare anch'io pubblicamente gli auguri al nostro collega, al mio amico Gianluca Gifuni, tanti auguri di buon compleanno. Mi ha ricevuto poco fa, saluto anche Enrico Fedele che è appena andato via. Gigi Soriani c'è in regia, che vi pare Dario Sarnataro, al telefono abbiamo subito il primo ospite, non ancora, quindi vi ricordo il modo per interagire con noi, 339-666-9990. Allora, nella intro vi ho chiesto, dopo 4 giornate il Napoli è primo, al netto poi di Parma Udinese, perché se l'Udinese dovesse vincere a Parma scavalcherebbe il Napoli, andrebbe a quota 10 punti. È già il tempo di sognare, secondo voi? E quando parlo di sogni parlo di tricolore, ovviamente. O è troppo presto? Io dico la mia, è troppo presto. Però voglio capire che tipo di umore c'è tra i tifosi e quindi spero di poter saggiare la vostra voglia di sognare, anche di riprendersi dopo la bruttissima stagione scorsa che ha portato il Napoli al 10° posto e a rovinare in parte l'immagine dello scudetto. Poi il tempo lenisce, no? Ogni ferita, e quindi è chiaro che si ricorda, tutti ci ricordiamo il terzo scudetto del Napoli del 2023. Nel frattempo ci sono tanti numeri anche del Napoli, che al secondo clean sheet ieri contro il Cagliari dopo il 3-0 col Bologna, questo incredibile rapporto assist minuti giocati David Neres, perché nei primi 5 tornei d'Europa è primo assolutamente David Neres, con questa capacità di fare 3 assist in 3 partite, ma soprattutto, come scrivono anche gli amici di Calcio Napoli 24, in 32 minuti giocati, quindi praticamente un assist ogni 11 minuti o giù di lì. Poi c'è la faccia, come diceva anche Gianluca con Enrico Fedele, questa vittoria, la faccia di Alex Meret, che è decisivo già col Parma e soprattutto col Cagliari ieri, con 2-3 parate importanti. La più difficile qual è stata? Quella su Luperto, secondo me. E poi ancora ne parleremo anche di Lukaku, dell'impatto di Lukaku, degli esordi di Gilmour e McTominay, ovviamente anche della capacità di soffrire della squadra. Nel frattempo ne parliamo di tutto questo con Francesco Modugno, collega di Sky, nostro opinionista. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Ciao, grazie a tutti per essere con noi. Qual è la faccia giusta o quella in primo piano che metteresti del Napoli? Cioè la capacità di soffrire, la capacità di resistere e di stravincere, oppure Neres, oppure Lukaku, oppure Quaraschelia, oppure Buongiorno, oppure Di Lorenzo? Qual è la faccia in primo piano?
Il potenziale ancora per me è enorme di crescita. Io vedo questo Napoli, già mi gusto e immagino quel che può diventare.
Sì.
E quindi ti direi in questo momento la panchina.
È
quindi
vero,
quel
vero
signore Antonio Conte e tutto quel ben di Dio che c'è, che può aggiungere, integrare, migliorare, variare, perché questo Napoli è un Napoli forte, è un Napoli che magari ci riserverà una bella stagione. Penso che ci siano i segnali, c'è la classifica in questo momento, ma ancora di più ci sono, secondo me, i margini ancora, appunto, per crescere. Penso che sia,
i margini sia sono importanti, è vero Francesco, anche perché effettivamente il Napoli ieri ha vinto 4-0, l'abbiamo detto in presa diretta nello speciale Marte Sport Live sulla gara. Obiettivamente è risultato un po' bugiardo, nel senso che Cagliari non meritava di perdere 4-0, ne siamo felici che il Napoli abbia vinto 4-0, questo è scontato. Perché? Perché il Napoli ha avuto comunque dal 25esimo del primo tempo al 60esimo, vogliamo dire, della ripresa, un po' di sofferenza. Poi quando si vince in questo modo, Meret bravissimo tra i pali, sottolineiamo la capacità di soffrire di una squadra che sta cambiando pelle, dalla grande bellezza è arrivata ad essere una squadra anche operaia. Ve ne parliamo insieme anche all'editorialista della Stampa, Antonio Barillà. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ben trovato su Marte, caro Antonio. Dall'altra parte c'è Francesco Modugno di Sky. Ti faccio
Antonio,
salutare.
Antonio,
ciao,
ben trovato, ciao.
Grazie. Oggi sulla stampa Antonio scrive una cosa interessante: Conte ha sempre portato le sue squadre oltre i limiti, trasmettendo motivazioni e idee di gioco mai banali, ha un gruppo di qualità assoluta e poi rispetto alle concorrenti scudetto ha il vantaggio delle settimane vuote. Effettivamente a guardare tutto all'alto è il Napoli Antonio Conte, la cui impronta appare già nitida. Ecco, l'impronta qual è, Antonio, di un Napoli che diciamo un po' più pragmatico rispetto al passato, o quella che descrivevi in maniera molto interessante di portare le sue squadre oltre i limiti?
Ma le due cose coincidono, perché Conte ha sempre avuto una capacità di legare motivazioni e idee tattiche, ma soprattutto ha sempre avuto un merito, quello di trasmettere ferocia, quello di insinuare nelle grandi squadre un'anima provinciale che per chi fa calcio sa che è un complimento, cioè la capacità di lottare, la capacità di mettere sempre l'anima, la capacità di non arrendersi. Quando queste caratteristiche, che in provincia sono state sempre risorse, si uniscono a una grande qualità, ecco che una squadra riesce a fare qualcosa di particolare. Alzare il campo, mangiare l'erba, sono delle metafore che vengono usate proprio per dire quando si ottiene qualcosa in più che va ben oltre l'organizzazione di gioco, che va ben oltre la qualità del singolo.
Eh sì, Francesco.
Io credo che questo Napoli ce l'abbia.
Ce l'ha già, Francesco, è il Napoli già di Conte ormai. Sì, io ho detto anche Francesco Modugno che Conte, dopo anche no quella parentesi di Verona per tanti versi negativa, a me sembra che sia chiaramente, abbia chiaramente in pugno la squadra, la rosa.
Colgo innanzitutto l'assist, la riflessione di Antonio, perché come diceva lui, Conte ha l'anima provinciale ma non la visione.
Esatto.
E quindi quell'andare oltre, quello scavarsi dentro, quel sporcarsi le mani, quel fare una corsa in più, quell'avere quello spirito, quella cattiveria, quella concretezza, ma al tempo stesso non la visione da provinciale, perché i suoi pensieri guardano lontano, guardano alto. E questa è la combinazione, la sintesi del grande allenatore, di quello che incide sulla squadra, che se la fa prendere, se l'è presa, vengo alla tua di domanda, se l'è presa con i contenuti, se l'è presa con le parole, arrivando ai giocatori, all'animo appunto dei giocatori, ma poi con il lavoro da campo, perché il giocatore si pesa subito, il calciatore subito dà una dimensione al proprio allenatore, e qui chiaramente ci vede dire le idee, ci vede i principi, ci vede il metodo, ci vede la mentalità, il rigore, la capacità di fare gruppo, di ottenere. E in questo momento ti dico che è la più grande sfida anche di gestire, perché la verità è che poi la società, con i grandi investimenti, gli ha messo a disposizione oggi una squadra importante, e con un solo impegno settimanale, che può sicuramente diventare un fattore per chi come lui poi riesce ad allenarli, a farli migliorare e crescere i giocatori, avendo un organico così ampio, quello della gestione della rosa è sicuramente la sfida più grande a cui si dovrà prestare.
Eh sì, assolutamente. Torno ad Antonio Barillà, è un Napoli che poi sabato andrà a giocare con la Juventus, già un primo test, perché ho chiesto agli amici tifosi se già ha senso sognare o meno in grandissimo, no, per lo scudetto, o se è troppo presto. Devo dire, i tifosi, ascoltatori, poi leggerò qualche messaggio tra poco, sono molto maturi e quasi nessuno sogna e dice no, è presto, è calcio d'estate, calmi. Per esempio questo amico Gio dice
una massa di bugiardi.
No, allora chiedo ad Antonio Barillà, che ha una visione un po' più distaccata della nostra, se già è il caso o se già Juventus-Napoli può dire qualcosa in più.
Ma dipende cosa intendiamo, cioè se vogliamo prendere Juventus-Napoli come uno specchio di due squadre che hanno le potenzialità per essere l'anti-Inter, parlando della corsa ai campioni d'Italia, allora sicuramente sì, perché io credo che tutte e due le squadre hanno queste caratteristiche, la Juve per la rivoluzione che ha fatto e il ciclo che sta aprendo con Thiago Motta, il Napoli perché ha una struttura che può riallacciare il filo scudetto grazie anche all'identità contiana. Se invece pensiamo che può già lasciare un segno sulla corsa per il titolo, allora no, è troppo presto, così come è presto per trarre indicazioni definitive. Però forse non possiamo dire se una squadra è da scudetto, ma che possa lottare ai vertici possiamo garantirlo già da ora per entrambe. Sarà interessante anche vedere il test relativo alla famosa settimana vuota, perché Conte da oggi può pensare a quella partita, e mentre Thiago Motta, dovendo giocare martedì sera, domani sera, avrà poi dentro la necessità di ricostruire energie fisiche e nervose. Ovviamente giocare le coppe è un pregio, tutti vogliono farlo, ma è innegabile che, specie in mani sapienti come quelle di Conte, non giocarle può diventare un vantaggio.
Antonio, nel salutarti, di certo sembra, e anche in questo caso non possiamo spingerci fin troppo oltre, un campionato un pochino più equilibrato, senza lepre, sembra un campionato in cui si può pareggiare a Empoli, si può pareggiare a Genova, si può perdere a Verona nel caso del Napoli, e quindi dovrebbe essere un po' più interessante in questo senso.
Assolutamente sì, ma questa è una caratteristica italiana. Dopodiché dobbiamo anche lì aspettare un po', perché adesso hanno inciso prima il mercato aperto e poi l'effetto sosta, però io vedo una maturità complessiva e che ha portato anche le cosiddette provinciali a organizzarsi, a giocare a viso aperto, a non chiudersi sperando di farla franca. Questo significa una crescita del movimento, e più incertezza c'è, più spettacolo c'è, più le vittorie sono preziose, perché anche quando vinci largamente, come è successo ieri al Napoli, e devi avere un portiere pronto, perché i rischi ci sono sempre. A Empoli la Juve ha sprecato, ma alla fine anche ha rischiato di perdere, e quindi questa è la bellezza del calcio, e ci divertiamo.
È vero. Grazie Antonio, ti leggiamo sulla stampa. Grazie. Un caro abbraccio Antonio Barillà, capo servizio della stampa. Caro Francesco, 100 secondi di pubblicità, poi torno da te, va bene?
Va bene.
Torniamo tra pochissimo. Pubblicità.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci, tornati. Dario, sono contento per il primo posto, ma non sono soddisfatto. Perché? Non lo so, perché il Napoli ha grandi margini, perché il Napoli ha sofferto troppo. Però ragazzi, non dimentichiamo che l'anno scorso Napoli ha dato una immagine di sé pessima. Poi ancora grande soddisfazione per il risultato e la posizione in classifica, dico calma, tranne che con il Bologna abbiamo concesso occasioni a tutte le squadre. Dobbiamo ringraziare Meret, che sta disputando la migliore stagione da quando è a Napoli, il pensiero di Sergio. E ancora calcio d'estate, a dicembre si potrà fare un'eventuale proiezione finale, il pensiero di Roberto da Latina. Francesco Modugno, è il caso che i tifosi sognino, oppure è davvero troppo presto?
Io penso che ci siano i presupposti per una stagione importante, una stagione da protagonista, con il Napoli che penso possa essere nuovamente tra le grandi di questo campionato. Dicevi bene, veniamo da una stagione deprimente, devastante. Questa è la settimana in cui comincia la Champions, la grande Champions, che Sky ha il piacere e la fortuna di raccontare, e ti dico, la guarderò con l'invidia, ma anche con la disabitudine di chi ormai aveva l'Europa come una propria dimensione, perché 14 anni consecutivamente erano il segnale di un progetto virtuoso, economico sì, ma anche sportivo. E invece il decimo posto ha lasciato macerie, ha lasciato rovine. Questa è una squadra che è stata ricostruita, se no è l'anno zero, come dice Conte, davvero poco ci manca, è stato fatto un grande mercato, c'è un allenatore top. Sono secondo me tanti buoni segnali che fanno pensare ad una stagione di quelle che sarà bello da vivere, che non vorrà dire per forza vincere,
no, certo,
ma vorrà dire riproporsi a livelli che chiaramente sono ormai ed erano consoni a una società che si è ritrovata invece a vivere l'anno passato qualcosa di brutto.
Sì, decimo in classifica. Poi ci sono alcuni, non unico, è Joe che scrive: andrò controcorrente, se l'occasione di Parma e Cagliari lascia la Juventus ne prendi minimo tre, piedi per terra. Anche un altro amico diceva, non mi ricordo dov'è, insomma, mi ha fatto molto arrabbiare Conte, perché tra lo 0-1 e lo 0-2, eccolo qua, Francesco scrive da Napoli, abbiamo rischiato tantissimo, bisognava mettersi a tre a centrocampo. Sì, ci sono stati momenti bui del Napoli in cui si è sofferto forse anche troppo, data la qualità della squadra.
Io,
però c'è un però.
Io penso che quell'interruzione, ed è chiaramente questo, diciamo, è stata una criticità che va rilevata.
Certo.
Io penso che quell'interruzione abbia in quel momento spento il Napoli, o quantomeno distolto da un focus, da una concentrazione, dalla capacità di stare dentro la partita in maniera piena.
è stato quello sicuramente un momento in cui il Napoli ha rischiato, in cui un po' di buona sorte l'ha sicuramente salvato. Però mi piace cogliere anche la capacità di uscirne indenne nella sofferenza, nella fatica, rischiando sì, ma trovando per esempio le mani di Alex Meret.
Fermati qui, su Alex Meret ne parliamo con Salvatore Soviero. Ciao Salvatore, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ascoltavi Francesco Mugno di Sky, grazie per essere con noi Salvatore. Spesso hai espresso giudizi anche severi nei confronti di Alex Meret, ma molto, come dire, sinceri. No, assolutamente, non tecnicamente. Infatti voglio chiedere due cose, poi torniamo da Francesco Mugno per l'ultima domanda. Quanto Meret ha inciso ieri sulla partita del Napoli a Cagliari? Quanto Conte sta lavorando anche sotto l'aspetto caratteriale? Del resto lo ha detto il tecnico, no? Francesco ha detto: Alex è sempre stato un ottimo portiere, deve migliorare alcune cose caratteriali, cioè di guida, difesa, di
parole. L'ha detto Conte, voglio dire.
Sì.
Non è che l'abbia, sono io, sicuramente si riesce a smussare questi difetti, se li vogliamo chiamare difetti, che non sono difetti, cioè. Sicuramente è un portiere che si è nel giro della nazionale, quindi certo. Ieri ha fatto una grossa prestazione, ha tenuto il Napoli in vantaggio con due o tre parate decisive.
Qual è la più difficile per te? Quella sull'Uperto?
La seconda sul colpo di testa, quella sul lato destro.
Sull'Uperto. Allora, il cross sì. da destra, colpo di stile Uperto, lui si è allungato sulla sua destra, giusto?
Ma tecnicamente è dotato. Obiettivamente, serena l'ambiente, lui tira fuori qualcosa che ha dentro, deve dare qualcosa in più come lo sta dando. Ma anche sotto l'aspetto di personalità vedo cambiata. Magari, sai, quando hai la fiducia dell'allenatore sicuramente è più facile.
Francesco, due cose molto interessanti sono emerse ieri dallo stadium di Cagliari nelle dichiarazioni di Lorenzo, che ha detto ora basta, perché cioè nel senso Alex è un grande portiere, un grandissimo portiere, lasciamo un po' in pace, no? Anche un po' di silenzio dell'ambiente sulle sue prestazioni può essere d'aiuto. Ma l'altra cosa che ho già detto, Francesco, Conte diceva è uno molto composto, molto serio, bravo, deve essere deve esprimersi più, deve essere più ciarliero, deve parlare di più. Forse in questo Conte può mettere fuori, può cacciar fuori da Alex Meret un po' di grinta in più.
Ma certo, se l'allenatore parla e vuole determinate qualità te le dice, a furia di dirle poi uno cerca di impararle. Il portiere è quello che poi alla fine vede tutto il gioco, lui da dietro può sistemare pure la difesa in un momento di difficoltà, voglio dire.
Certo.
Non è, però le qualità tecniche penso che nessuno le abbia messe in dubbio.
Che dici, Francesco Modugno?
Il calcio ha raccontato delle storie straordinarie di portieri taciturni come Dino Zoff, certo, o di portieri meravigliosamente guasconi come Walter Zenga e anche Ciccio Buffon.
Scusami, non è né l'uno né l'altro, buon portiere, ottimo portiere.
Ha fatto riferimento per, diciamo.
No, ma io facevo, riferimento caratteriale.
Di modelli.
Caratteriale, ah, certo. per dire che poi ciascuno magari trova la serenità e l'equilibrio a modo suo. E lo trova e lo deve trovare, e non è cosa facile, perché qui, a dire la verità, Alex ha sempre trovato un ambiente ostile.
Quindi è per
lui da sempre, dal primo giorno, una grande sfida di una storia che, a dir la verità, era cominciata male, malissimo, subito, perché appena arrivato, giovane, talentuoso, con grandi prospettive, sai, un portiere che si rompe il braccio finisce per cominciarla davvero male, e questo poi ha sempre generato e creato problemi, perché da quel momento il Napoli ha dovuto prendere un altro numero uno, e da lì si è aperta la competizione, e da lì ogni errore, ogni situazione dubbia ha alimentato perplessità, e il mormorio è continuo.
Sì, Salvatore, prego.
Sarà sempre così, non è. Fin quando lui non dà dimostrazione, ma non di cose tecniche, proprio di personalità. Sarà sempre così.
Quindi, se Conte tira fuori un po' di. di grinta in più si va verso la consacrazione.
Neanche, voi parlate di Zoff era da Cidurno. Se vedete il partito di Zoff non era da Cidurno, Zoff era da Cidurno dopo, ma durante la partita Zoff
parlava?
Si faceva sentire, voglio dire, non era taciturno durante la partita, ma voglio dire, non è il fatto di essere taciturno quello che dà l'impressione, la percezione, al di là che poi si possa iniziare bene o male un campionato, questo è tutto, cioè si mette in discesa e quindi c'hai una questione mentale sicuramente, certo, predisposta meglio a non sbagliare. L'importante è che lui debba, come dire, può anche sbagliare, il problema è quando sbaglia che non ci siano attacchi diretti, questo è il problema vero e proprio.
Nel salutarvi entrambi,
sbagliare,
sì, però deve essere esatto,
la verità è che nei confronti di Alex non c'è una buona predisposizione, perché io sono certo che alla prima situazione discutibile l'ambiente tornerà a mormorare uguale.
Diciamo il famoso accanimento, no? In un senso o nell'altro.
Ti dico, è accaduto un mese fa a Castel di Sangro, un rinvio sbagliato coi piedi, la partita è lunga, amichevole, aveva di nuovo aperto la questione. La verità è questa qua, la verità è che è una storia, ripeto, che è cominciata così, un po' si è trascinata. Alex è sicuramente un portiere importante, non è un fenomeno, per carità, anche lui ha commesso gli errori, anche lui deve crescere, anche lui in termini di personalità, di sicurezza, deve mostrare e dimostrare sempre, come a ciascuno di noi capita nel proprio lavoro, però la verità è che qui c'è un ambiente per lui complicato ed è condizionante, secondo me è condizionante anche per la serenità di un ragazzo che, ripeto, però lo trova a modo suo, ma non c'ha questa guasconeria che forse in
però ti voglio dire una cosa, ho fatto il portiere, quando fai 2-3 prestazioni il mormorio, il brusio lo noti di meno, voglio dire,
è più sicurezza, quando sei
forte, diciamo, della prestazione tecnica, fisica, cioè al di là del brusio può piacere o non può piacere, poi non è che uno può piacere a tutti, voglio dire, non è perché uno fa 3 prestazioni a chi non piace debba piacere per forza, voglio dire, però il fatto di aver fatto 2-3 prestazioni giuste, ma non parlo quelle di Coppa Italia, come dice 1,20 m per 1,40 m ai calci di rigore, cioè che un rigore è un episodio a sé stante, io parlo di prestazioni tecniche durante la partita,
quindi col Parma, con le Cagliari di ieri,
voglio dire, quelle sono le prestazioni, voglio dire, anche se hai commesso un errore col Parma, però dopo alla fine hai retto mentalmente fino alla fine, chi sa il ruolo capisce che poi uno è sulla strada giusta, si è incamminato sulla strada giusta, quando fai 3-4 prestazioni giuste, cioè poi il brusio
lo senti di meno,
non lo accusi più, voglio dire, quando poi fai 2 brutte prestazioni non allora non hai quella forza, lo stato d'animo giusto per poter affrontare la partita lucidamente. Questo è il
è vero. Nel salutarvi Francesco, proprio facendoci riferimento ai tanti messaggi che arrivano, è come dire, conscio Conte che il Napoli non può soffrire per esempio il Cagliari così tanto, non può concedere tanto, per esempio sabato non potrà concedere tanto, però che significa? Che questo è un limite del Napoli importante, attuale, o invece vuol dire che ci sono ancora margini di miglioramento negli equilibri, nell'assetto difensivo? Francesco Modugno prima.
È un percorso, siamo alla quarta giornata.
Sì.
Conte per la prima volta giovedì ha avuto tutta la rosa a disposizione. Giovedì per la prima volta è entrato nello spogliatoio, se l'è trovati tutti quanti, ha potuto fare il primo discorso alla squadra. Questa è una squadra che va ancora aggiustata, ci saranno equilibri differenti. Io penso che anche tatticamente magari possa metterci mano.
Fisicamente mi sembra evidente, insomma.
Ma la crescita sarà generale, sarà tattica, sarà fisica, sarà mentale. Io penso che sia abbastanza fisiologico in questo momento in cui tutte quante si stanno un po' assestando, ancora di più tra l'altro hai cambiato allenatore, hai cambiato 10 giocatori, si sa che in questo momento non tutto sia perfetto.
Grazie Francesco, un abbraccio a Francesco Modugno.
Tutti, ciao.
Salvatore, invece per te sono quelle cose che bisogna aggiustare,
voglio dire,
oppure sono limiti?
Di Mario, che era una squadra completamente diversa da quella, tranne 2, 3, 4, 5 punti cardini, è cambiata completamente. Sono stati presi i giocatori che voleva l'allenatore. Pensa che il ritiro l'hanno fatto 2 settimane fa. Quando tu ti completi, allora fai un ritiro, cioè hai la squadra a disposizione completa.
quindi lavorare su questa squadra pensa che non si è espressa al massimo, sei primo, è già affrontare le partite da primo, consapevoli di essere un gruppo nuovo dove devi trovare i giuste misure, secondo me è qualcosa in più un allenatore che quando va primo poi non molla l'osso.
È vero. Sasà, grazie per il tuo intervento. A buona voi, giornata, alla prossima.
Buona giornata.
Grazie a Salvatore Soviero. Ci fermiamo tra un po'. Anche Massimo Brambati. Tantissimi vostri messaggi al 339-666-9990. È già il tempo di sognare o è troppo presto? Rispondeteci e ne parliamo insieme.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, chi parla è sempre Dario Sarnataro, saluto anche Emanuela Castelli che di qui ha fatto un percorso per venire qui anche a trovarci, no, che sarà con noi ovviamente anche di mattina, ma in questo caso stasera 20:21 puntualissima con Marte Sport Live della sera, con focus ulteriore sul Napoli, sulle prospettive, sul possibile cambio modulo in vista di Juventus-Napoli, come scrive Repubblica. Ricordiamo, Repubblica, i colleghi di Repubblica scrivono un'ipotesi di cambiamento perché provate in allenamento, non che ci sarà sicuramente il cambiamento. Meret migliore in campo, la penna peggiore in campo della giornata insieme a Pairetto. Non si può non dare il giallo a Zappa dopo un minuto, il pensiero di Lello da quarto. Poi ancora, non giocare le coppe è deprimente, giocare le coppe è stimolante. Stanca di più restare a casa in divano che giocare le coppe, Davide da Pontremoli. Beh, il confine è sottile, il professor Albarella ne ha parlato ai nostri microfoni un po' di giorni fa, che c'è anche questa gestione mentale. Però io vi ho chiesto a voi, e mi state rispondendo in tantissimi, devo dire, se è già lecito sognare o se è troppo presto. Lo chiediamo anche al collega, amico di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello.
Buongiorno a voi.
I tifosi devono sognare oppure no?
Ma allora, io credo che sognare sia sempre lecito, perché comunque il Napoli è lì, per cui sognare non costa niente. Però è chiaro che dall'altra parte c'è la razionalità che ci fa dire che sono appena quattro partite di campionato. Diciamo, il Napoli deve fare, diciamo, il primo big match a Torino, perché ha, diciamo, oggettivamente affrontato finora avversari abbordabili, per cui sognare è lecito, però stiamo con i piedi per terra. È giusto che Conte dica bisogna mettersi in paraocchi e procedere come i cavalli sulla pista dritta, certo, e non pensare ad altro.
È il momento di stare calmi, salutate la capolista, scrive Nicola D'Auri, che scherzo ovviamente. Allora, bisogna sognare o meno, lo chiediamo anche a Massimo Brambati. Ciao Massimo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Obiettivamente siamo appena alla quarta giornata, quindi noi addetti ai lavori, io per primo dico calma, però sto chiedendo agli amici tifosi, ascoltatori, se è il caso o se è lecito già sognare. Per te Massimo?
No, sognare no, però sicuramente vivere di entusiasmo sì. Era un ambiente questo abbastanza depresso dall'ultima stagione.
Direi.
Siamo andati dalle stelle alle stalle nell'arco di una semplice annata agonistica, e quindi credo che, insomma, l'arrivo di questo nuovo allenatore, l'entusiasmo che sta portando con queste ultime vittorie deve essere sicuramente sfruttato, perché sappiamo benissimo che l'entusiasmo vissuto nella chiave giusta può portare sicuramente a vivere degli impegni in modo magari più leggero, ma nello stesso tempo più concentrato e più diciamo così più aggressivo, perché sai che comunque stai vivendo un bel momento e lo devi sfruttare.
È vero, credo
che gli acquisti che sono stati fatti, soprattutto quello stravoluto di Lukaku, stia portando i suoi frutti. E questa, anche questa mi sembra una chiave importante di lettura rispetto a quello che è stato Lukaku con Antonio Conte e Lukaku senza Antonio Conte.
Non c'è dubbio, garanzia assoluta. Chiedo a entrambi, partendo stavolta da Massimo Brambati, se poi Marcello Altamura di Cronaca di Napoli d'altra parte, è chiaro che dopo e prima anche Verona-Napoli c'era qualche dubbio, no? Per la prestazione degli azzurri, ma anche e soprattutto per le conferenze stampa di pre e post gara di Antonio Conte. C'era anche una lieve preoccupazione, anche il tono di Messo, ne parlammo, Massimo, con te anche, di Conte nel corso della partita persa in quel modo a Verona, ci aveva lievemente preoccupato. Oggi io posso dire, mi sento di dire, te lo chiedo, che Antonio Conte ha pienamente in pugno la squadra. A Verona non sembrava ancora.
Ma allora, io credo che sia un lavoro lungo, e su questo infatti sono d'accordo con chi ha detto che bisogna rimanere con i piedi per terra, perché il lavoro per portare una squadra a ragionare e vivere ogni partita in un certo modo, peraltro quest'anno paradossalmente hai la fortuna barra sfortuna, ma sentiamo la fortuna di avere solo il campionato, significa che Antonio sta lavorando per far sì che tutti quanti ragionino in un certo modo e vivano il campionato e ogni partita e ogni pallone giocato in modo tale che non si possano e non si debbano avere rimpianti dopo. Quindi io credo che sta lavorando in questo senso, sta lavorando bene, abbiamo visto ultimamente i frutti, anche bisogna essere onesti, un pizzico di fortuna,
certo, no, ovviamente,
soprattutto in casa di Parma.
Quindi anche col Cagliari, se vogliamo, un pizzico di fortuna attraverso Marini.
Anche col Cagliari nel momento in cui probabilmente Cagliari poteva pareggiare, però insomma è anche un merito saper sfruttare queste occasioni. Poi
è vero, Marcello, è così, il Napoli di Conte ora è di Conte, decisamente. Col Verona quel dichiarazione post gara, insomma, si è creato, no, un po' di preoccupazione per lo scontro o per l'accusa, il j'accuse di Conte alla squadra, ma è servito evidentemente per pungolare gli azzurri.
Sì, secondo me tra Verona e Bologna c'è stato uno switch, nel senso che probabilmente l'allenatore e il gruppo storico indicato dallo stesso allenatore dei 12, 13 e soprattutto quelli dello scudetto, quindi Di Lorenzo, Anghistalo, Bottega eccetera, probabilmente si sono guardati in faccia e hanno convenuto che remare nella stessa direzione sarebbe stato conveniente per tutti, perché visto che comunque dovevano arrivare altri giocatori, e lui lo ha detto nella conferenza stampa alla vigilia di Cagliari, nessuno ha più il posto garantito. Secondo me la chiave è questa, perché a Cagliari è vero che non abbiamo visto una prestazione scintillante, però abbiamo visto una squadra che ha fame, che ha attributi, che sta salendo anche di condizione fisica, e questo è molto importante anche alla luce di quello che diceva Massimo, cioè la fortuna e non la sfortuna di non fare le coppe, quindi di preparare le partite della domenica, del sabato, con una settimana di lavoro piena. E io credo che il Napoli sta iniziando ad essere modellato da Antonio Conte a sua immagine e somiglianza, cioè una squadra magari non bella, che non ruba l'occhio, però che porta i risultati e che ha fame e lotta su ogni pallone come se fosse l'ultimo.
Non è poco, visto quello che abbiamo visto l'anno scorso, ad un'assenza totale di determinazione, di convinzione. Nel salutarti, Massimo Brambati, noi pensiamo già Juve-Napoli, purtroppo appunto non ci sono le coppe, già una partita, un test indicativo questo sarà per te?
Beh, sicuramente sì, soprattutto dal punto di vista dell'approccio alla gara.
La certo, gestione mentale della partita, insomma.
Certo, sì, sì. Cioè, io credo che il Napoli visto a Verona, spero rimarrà l'unica occasione di aver visto un Napoli così. Poi aspettiamoci comunque che non sarà una cavalcata trionfale, nonostante magari le altre squadre avranno sicuramente l'impegno di Coppa che porterà alla lunga.
Sì.
Delle stanchezze fisiche e psicologiche che il Napoli non avrà, però io credo che già la prossima partita con la Juventus comunque darà un segnale importante a quello che è il lavoro di Antonio Conte fino adesso.
Grazie Massimo, un abbraccio,
grazie,
alla prossima.
Grazie, un abbraccio.
Grazie
prossima.
Sempre a Massimo Brambati. Marcello, è così? Juve-Napoli già può dirci qualcosa in più sulla possibilità di sognare o meno, o sarebbe ancora presto dopo 5 giorni?
Sì, no, e credo che questo sia il primo big match della stagione, il test, diciamo, probante, nel senso che, ripeto, fino ad ora Napoli ha affrontato tutte squadre, diciamo, ampiamente alla sua portata. La partita di Verona io non la conto, perché secondo me abbiamo visto un Napoli che, appunto, come diceva Massimo Brambati, non rivedremo più, però è una partita molto difficile contro una squadra che è vero che ha avuto questo passaggio a vuoto ad Empoli, però è una squadra che si gioca giovane con un allenatore bravissimo che la squadra segue, che sta cercando di imprimere la sua idea di calcio, e quindi è una prova, una sorta di prova del 9, non voglio dire un esame di maturità, ma certamente una prova invalsa nel corso dell'anno scolastico del Napoli, e se il Napoli la supera a pieni voti potremmo dire che almeno il Napoli si iscrive alla lotta per i vertici.
Un abbraccio al mio amico Marcello Altamura, domani su Cronaca di Napoli tutti gli approfondimenti del caso. Grazie Marcello.
Un abbraccio a voi.
Grazie Marcello Altamura. Un po' di messaggi, davvero tantissimi sono arrivati, allora un po' di messaggi vocali da parte di questo amico, vediamo.
Ciao ragazzi, Emanuele da Casore. Allora, io sono felicissimo che il Napoli è in prima posizione con 3 vittorie, ma sono anche molto preoccupato per il come siamo arrivati, cioè per la partita di Cagliari è vero che abbiamo vinto 4-0, ma se i gol che si sono mangiati i giocatori del Cagliari, là si trovavano i giocatori della Juve o dell'Inter, come sarebbe finita la partita? Solo questo è il mio dubbio.
Beh, questo è vero, su questo bisogna migliorare senza dubbio la tenuta difensiva e anche l'equilibrio. Altro messaggio.
Volevo solo dire, non lo invidiate più per cortesia.
Chi è?
È un giornalista, oltre ad essere cacofonico, si guaglia dare quale che non riesce a mettere quell'accento un po' più nell'accento un po' più di italiano e non sempre quello.
Ma non ho capito a chi ti riferisci. Cosa ne pensa Modugno delle interruzioni durante la partita, e parlo della modalità e del modo in cui hanno raccontato i fatti? Ho avuto l'impressione che i tifosi ultra fossero solo parte, non fautori. Edo da Benevento, ieri abbiamo raccontato in presa diretta bruttissimi episodi, non immagini, perché non l'abbiamo vista. A me questo diciamo oscurare per motivi precisi, no? Per evitare emulazioni, per evitare anche altre situazioni, allarmismi, a me non convince da giornalista, lo dico. Poi è chiaro che qualsiasi incidente, ressa, scambio di sfottò o per meglio di insulti o soprattutto di fumogeni e petardi sono assolutamente da censurare senza se e senza ma. Stare già al primo posto, scrive Roberto Casore, è una piacevole sorpresa. La cosa più importante però è lo spirito di squadra e la voglia di combattere. Avanti così, un abbraccio forte. Poi siamo obiettivi, è la quarta partita che subiamo gioco per troppi minuti da squadre tecnicamente inferiori. Spero che la cosa migliori presto, perché la prossima partita non è certo con una squadretta, scrive Egizio. Beh, certo, anche per questo Juve Napoli è un test interessante. Altro messaggio vocale e poi andiamo.
Ciao ragazzi, Giulio da Frotta Maggiore. Volevo dirvi che da fonti vicine allo staff di Conte, Conte sta preparando per l'anno prossimo il triplete.
Calma.
Quello che farà quest'anno.
Calmi, non so se c'è ironia, se c'è invece voglia di essere goliardici. Riparliamone almeno la 10ª giornata, troppi alti e bassi per adesso, però la squadra mi piace molto, scrive Luca da Roma. Ci fermiamo tra un po' anche con Paolo Condò e con i vostri messaggi. È giusto già sognare o è troppo presto? 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati. Allora, qualcuno mi sta giustamente evidenziando qualche problemino internet con l'applicazione. Stiamo sistemando tutto, siamo sul canale anche 183 della televisione per gli altri che non ci seguono via radio. Allora, chi non è soddisfatto e dice calcio d'estate è un incompetente, spazio ai vostri messaggi. Poi ancora, ciao Dario, a mio parere l'impronta di Conte, eccolo qua il messaggio, la si vede tutta nel recupero difensivo di Simeone ieri a pochi minuti dal 90esimo. Marco da Trento, ecco, quel segnale, sono d'accordo con te, è un segnale anche di come Simeone, che è un ragazzo eccezionale, sia ormai dentro totalmente al progetto Conte, di come Conte, un po' come Spalletti 2 anni fa, fosse il comandante, il riferimento del gruppo, perché appunto con Simeone gioca pochi minuti, gioca col sangue agli occhi, come diciamo se giocasse, fosse titolare fisso, quindi un segnale molto importante. Salvatore, vorrei proporre una domanda. Ma Gaetano, ho visto ieri, non sarebbe stato utile al Napoli? Sì, ma voleva giocare giustamente e soprattutto a livello diciamo tattico non aveva grandi spazi. Buongiorno, oggi Meret è il portiere più forte della Serie A per l'infiltrato. Poi ancora, i primi siete voi che non lo esaltate. Non ho capito. Tra non sono. Vabbè. Poi, oltre che parlare di più, ma anche uscire di più ed abbandonare la linea di porta sui cross, scrive questo amico, però parliamo anche dell'impatto di Romelu Lukaku, perché non è ancora al 100% assolutamente. Ma andiamo al telefono, giusto Gigi? No, ancora no. Lo parliamo anche con voi, però ragazzi, insomma, due gol e poi anche due assist ieri, non dimentichiamolo. Non so cosa voi pensate, ma io Anguissa la partita eccellente che ha fatto non lo farei giocare più. La competizione con gli scozzesi lo ha stimolato e sono un suo ammiratore, le sue prestazioni si legano più chiaramente di quelle degli altri. Buongiorno, acquisto super. Vedo scollegamento tra difesa e centrocampo con una zona scoperta tra i 40 e 20 metri della nostra porta, da cui nascono le azioni pericolose di avversari Enzo da Bacoli. Quando parliamo di assetto e di equilibrio ci riferiamo anche un po' a questo, se vogliamo. Ancora messaggi. Io penso che con la quantità e la qualità che abbiamo sugli esterni e la vulnerabilità fin qui mostrata a centrocampo, il 4-3-3 sia un destino segnato. Sognare sempre, siamo eterni bambini, scrive appunto Sergio. Poi ancora messaggio vocale che ascoltiamo subito da questo amico prima degli altri ospiti.
Buongiorno, sono Robby. Non è che le altre abbiano preso squadre di primo livello, abbiamo preso tutte le prime 4-5, hanno preso tutte squadre insomma medio basse, per cui il Napoli i 9 punti se li ha guadagnati e va bene così. È pur chiaro che non è che ci sarà sempre un palo, una traversa o un Meret in gran forma a salvarti, quindi bisogna fare di più, anche perché l'organico del Napoli è di prima qualità, ma veramente di prima qualità, però lasciamo lavorare Conte e sogniamo. Grazie e forza Napoli.
Beh, sicuramente è chiaro che il Napoli deve migliorare nell'assetto tattico, in equilibri, nel non subire tutte queste conclusioni anche così pericolose per poter essere davvero molto competitivo. Però è una squadra unita che lotta, insomma la fortuna aiuta gli audaci, si dice, così sembra fin qui almeno. Considerando almeno un mese per l'inserimento dei nuovi, se oggi siamo primi, l'Udinese permettendo, c'è solo da ben sperare per il prosieguo, scrive appunto Gino. Altro messaggio vocale che ascoltiamo insieme, sempre al 339-666-9990.
Radio Marte, buongiorno. Allora, io credo che come noi, anche Inter, anche Juve, anche Milan hanno il diritto di sognare
certo.
E di pensare a vincere lo scudetto, perché noi siamo una di quelle. È inutile che ci nascondiamo, perché con una spesi 150 milioni e con un allenatore come Conte e con una squadra che abbiamo e non abbiamo nemmeno le coppe, io non capisco per quale motivo non dobbiamo sognare. Sì, io sogno e voglio puntare a vincere lo scudetto.
Giustamente, e ne parliamo anche con un maestro di giornalismo, editorialista di Repubblica, ma lo vediamo anche su Sky, Paolo Condò. Paolo, buongiorno, come stai?
Ciao, buongiorno a tutti.
E grazie
a
tutti per essere con noi. Abbiamo provato a chiedere ai nostri amici tifosi, ascoltavi forse il messaggio vocale, se è giusto già sognare oppure se bisogna aspettare ancora un po' perché è troppo presto. Per te?
Ma dal punto di vista dei tifosi sognare è sempre giusto.
Esatto.
Non hanno nessun tipo di obbligo i tifosi, quindi giustamente io al posto loro sarei molto contento di questa partenza e quindi certamente sognerei lo scudetto. Diverso il discorso all'interno di Castelvolturno, naturalmente. I giocatori secondo me possono esultare, perché dopo, soprattutto se tu pensi alla prima giornata, quello che era successo a Verona, la riscossa è stata immediata e molto forte anche nei toni. 4-0 magari va un po' largo il 4-0 di Cagliari, però intanto è un 4-0, quindi bene. Diciamo che per il momento in squadra penso che nello spogliatoio pensano che stiano dicendo l'un l'altro: questa è un'altra annata nella quale vale la pena di essere molto ambiziosi. Poi sulla dimensione effettiva del traguardo aspettiamo ancora qualche settimana.
Aspettiamo già Juve-Napoli, che può dare qualche indicazione in più, perché il Napoli soffre buone parti delle gare, no? Anche col Bologna, col Parma e col Cagliari soprattutto. Ci sono delle porzioni in cui il Napoli soffre fin troppo, sa soffrire, questo è importante rispetto anche all'anno scorso, ma intanto concede. Quindi Juve-Napoli è interessante anche per questo.
No, il Napoli è molto interessante anche perché, come ho scritto questa mattina,
sì.
Questa è la prima settimana nella quale il Napoli può mettere sul tavolo la sua carta segreta, che poi non è ovviamente segreta, e cioè il fatto di poter svolgere una settimana di allenamenti con i ritmi classici di una squadra che non fa le coppe, mentre la sua avversaria, la Juventus, gioca domani contro il PSV Eindhoven, quindi oggi non fa allenamento, fa scarico per arrivare brillante. Domani sera c'è la partita, dopodomani avrà una giornata di riposo, immagino, mercoledì, e quindi potrà fare un allenamento soltanto il giovedì, nel quale mettere qualche cosa nei muscoli, insomma, quindi fare un allenamento più duro il giovedì, però il giovedì in questo calendario generalmente è il giorno della partitella anche, quindi non so come faranno. Venerdì dovrà già fare scarico,
sì,
perché, e quindi lavorare poco per arrivare brillante alla partita di sabato. Quindi praticamente dal punto di vista tattico ha un giorno per lavorare Thiago Motta, e ne ha grande necessità, perché ha appena inserito in squadra tutti i giocatori nuovi del mercato, e ora quindi li deve abituare a giocare assieme, ma non lo può fare questa settimana, perché come abbiamo visto ha un solo giorno di lavoro collettivo. Viceversa il Napoli, che si trova nella stessa situazione, perché la vittoria contro il Cagliari è arrivata, di nuovi c'erano Lukaku e Spinazzola, tutti gli altri c'erano già dentro nelle passate stagioni, e quindi McTominay, e quindi
gli altri, sì, c'era anche Buongiorno, tre su 11, un
no
po'
bravo
pochi.
hai ragione, c'era anche Buongiorno, ecco, però comunque Buongiorno pochi, e Spinazzola, certo, stanno lavorando dall'inizio.
Sì, 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 assolutamente.
Ecco, mentre invece dei nuovi arrivati, soltanto Lukaku, del quale conosciamo il rapporto con Conte, ha giocato dal primo minuto, però a tutta la settimana. Io mi aspetto che McTominay, per fare un nome su tutti, diventi abbastanza rapidamente un titolare di partenza nella squadra di Conte. Ecco, però in questa settimana lui avrà almeno 3 giorni per lavorare sull'inserimento di McTominay.
Vantaggio non da poco, come scrive appunto su Repubblica, scrive anche una cosa molto interessante, molto vera, cioè il salto in alto di rendimento di Lorenzo, Lobotka, Krakmanic, Vare e anche altri, evidentemente, rispetto all'anno scorso. Perché? Perché con questo volevo chiederti, Conte riesce a migliorare i calciatori, quindi dobbiamo essere confortati dal fatto che il Napoli abbia ancora margini di miglioramento nell'aspetto fisico, l'aspetto tattico, come si diceva, perché si soffre un po'.
Guarda, io ricordo una intervista che feci a Conte,
sì,
nell'estate in cui lui arrivò all'Inter. Mi feci questa intervista, era la prima che lui rilasciava da allenatore dell'Inter, e lo trovai sinceramente, come dire, non angosciato è una parola grossa. Però lui diceva: dopo quello che ho fatto alla Juventus e quello che ho fatto al Chelsea, uh-huh, sono i giocatori per primi ad aspettarsi un miglioramento dal fatto di lavorare con me. E essere sempre all'altezza di questa fama non è automatico, cioè, lo devi conquistare con il lavoro. Perché, certo, però sono i giocatori che sono convinti: se mi allena Conte, come è successo a tanti in passato, io miglioro. Sta succedendo anche ai giocatori del Napoli, che peraltro dovevano recuperare un determinato livello, perché noi li abbiamo visti nell'anno dello scudetto tutti quanti eccezionali. Quindi i giocatori del Napoli non è che devono crescere, devono tornare a quello che è il loro livello. Mi sembra che siamo passati in meno di un mese dalle scuse presentate ai tifosi a questa squadra che è prima in classifica, almeno fino a stasera, da sola. E quindi l'opera di Conte è altro che se si vede.
Eh sì, effettivamente sì. Nel salutarti e ringraziarti davvero di cuore, Paolo, ti chiedo: finalmente sembra una Serie A più equilibrata.
Sì, sì, lo è. Insomma, veniamo da 2 anni da questo punto di vista drammatico,
sì, sì,
perché prima il Napoli e poi l'Inter hanno fatto la corsa a chi vinceva lo scudetto prima, ma
esatto,
tanto
sì,
prima, entrambe. È chiaro che egoisticamente, dal punto di vista di noi osservatori e anche di gente che ci lavora nel mondo del calcio, un campionato equilibrato è quello che ci auguriamo per appassionare tutti e per convincere tutti quanti a seguirlo. Io credo che quest'anno, complice anche le coppe che hanno aumentato i loro impegni, sia la Champions che l'Europa League, penso che quest'anno il campionato resterà equilibrato almeno fino alla primavera, ecco, cioè la fuga decisiva potrà avvenire a primavera, non prima.
Insomma, sarà un'annata in cui ci divertiremo sicuramente. Paolo, grazie davvero per il tuo intervento. Buona giornata e buon lavoro.
A voi, buona giornata, ciao.
Leggiamo su Repubblica, ti vediamo da Sky, ovviamente. Paolo Condò, grande firma. Un paio di messaggi prima dei saluti finali. Allora, l'applicazione funziona regolarmente. Grazie, Giulio Ashford, sempre molto affettuoso. Dario scrive: buongiorno, Dario. Anzi, è Gianluca che scrive: chiunque tifoso del Napoli che dopo l'anno disastroso appena passato non accetta di giocare male, ma comunque vincere, attualmente preferisco vincere anche giocando malissimo. L'importante è fare risultati. Poi saluti da Porto Salvo, da questo amico. Poi ancora: i sogni si fanno di notte, a calcio si gioca di giorno. Prendi un ottimo allenatore, fa un'ottima campagna acquisti, io mi aspetto questi risultati, scrive Italo, credo, sì. Poi Ivan da New York: Meretta number one, l'ho sempre difeso, Nepali è forte, bisogna sempre sognare e con il sogno va abbinata la fatica, amma fatica. Poi ancora: buongiorno Dario, sognare con discrezione e qualche amuleto nascosto, forza Napoli, sempre Antonio. Mi piace questa, diciamo, combinazione di elementi. Così coi se non si va da nessuna parte, scrive Massimo. Cairo Napoli 0-4, Meretta sta lì e ci piace vederlo parare, Luca era peggio di Osimhen, diceva qualcuno, è giusto per essere positivi senza fare voli, meno critiche inutili, e poi, anzi, è giusto essere positivi senza fare voli. Poi ancora: i margini di miglioramento potrebbero essere grandi, ma l'assoluta certezza che ci saranno non è matematica. Meglio restare con i piedi per terra, indubbiamente, non c'è dubbio, ci sono margini, beh, oggettivamente dal punto di vista fisico, tatticamente è chiaro che potenzialmente sì, ma non è certo che ci siano. Giusto al volo un messaggio vocale e poi salutiamo la truppa prima di andare diciamo a prenderci un caffè, a seguire Timo e Gigio con sulle mani. Ecco il messaggio vocale, vai Gigi.
Oddio, sognare è bello, però prima o poi mi aspetta sempre chi sti qua. Però io dico, facciamo prima i 9 punti di vantaggio, che poi con la partita pareggiamo, però mi fa sempre un vantaggio con il Napoli, perché stanno sempre a rete, a rete, a rete, capito? Ma a me, forza Napoli ragazzi.
Va bene, 20-21, torniamo con lo sport con Emanuela Castelli al timone, adesso Gigi Rosa e Timo Suarez per sulle mani. Grazie per i tantissimi messaggi, tanti non sono riusciti a leggerli. Da parte mia, Dario Sanatare, è tutto, ringrazio anche DJ Soriani, il Keniota. Noi ci sentiamo domani, ma stasera 20-21 c'è Marte Sport Live. Ciao
Marte Sport Live.